Siamo collegati con Robertino da Pisa, che fa parte del collettivo antiproibizionista pisano, uno degli organizzatori di una delle maggiori manifestazioni antiproibizioniste italiane, che si chiama Canapisa e si svolge ogni anno a maggio, non sempre con facilità, perché cercano sempre di mettergli i bastoni tra le ruote, ma poi ogni anno ci riescono e portano a casa un buon risultato. Con lui vogliamo parlare di che cosa si sta muovendo da un punto di vista legislativo, visto che un po' di effetti annuncio ci sono stati nelle ultime settimane. Buongiorno Robertino.
Buongiorno Maria.
Cosa ci puoi raccontare? Cosa sta capitando?
Allora, è venuta fuori questo disegno di legge che è stato presentato ufficialmente alla Camera per la prima volta l'altro ieri e che è già pronto da un paio di settimane ormai, fatto da un intergruppo parlamentare che si chiama Cannabis Legale e che è stato fondato da Benedetto della Vedova. È questo trasformista di lungo corso della politica, ex radicale, ex Forza Italia, ex non so cosa, attualmente fa parte dell'NCD ed è uno dei sottosegretari all'esteri per il commercio estero, credo, del governo Renzi. Benedetto della Vedova ha riunito una serie di parlamentari, principalmente di SEL e del Movimento 5 Stelle, oltre che a qualcuno del PD, e ha creato questo intergruppo che è arrivato ora a presentare questa proposta di legge che è firmata da 220 tra deputati e senatori. È stata presentata ora alla Camera, poi dovrà essere presentata anche al Senato. Ed è una proposta di legge, diciamo, per la legalizzazione della cannabis. Cosa prevede questa proposta? Questa proposta sostanzialmente prevede una sorta di tre livelli. Il primo livello è quello della coltivazione personale. Verrebbe permessa la coltivazione personale della cannabis fino ad un massimo di 5 piante femmina, cioè le piante che hanno il principio attivo, perché invece le piante maschio non hanno il principio attivo, e queste 5 piante, quando uno inizia a coltivarle, dovrebbe darne comunicazione all'ufficio dei monopoli. In ogni provincia o comunque in ogni regione esistono degli uffici territoriali dei monopoli che si occupano di quelle cose che in Italia sono sottoposte a monopolio, ad esempio il tabacco. Il tabacco non si può coltivare se non avendolo comunicato a questo ufficio. Poi c'è un altro step invece, quindi questo è lo step per quello che riguarda la coltivazione personale. C'è un altro livello invece che è quello dell'associazione di coltivatori, cioè quello che potrebbe essere un cannabis social club. La legge, questa proposta di legge dice che si possono associare fino a 50 persone che possono coltivare assieme fino a 250 piante e che possono sfruttare assieme il loro raccolto, un po' come succede con quello che è il modello dei cannabis social club spagnoli, più o meno, anche perché in effetti i cannabis social club spagnoli, non essendo ancora normati, poi hanno una serie di regolamenti interni, più che un regolamento unico, però assomiglia molto ai regolamenti interni dei cannabis social club spagnoli. Quando viene deciso appunto di costituire un cannabis social club, bisogna comunicarlo alla prefettura che deve dare insomma un parere positivo o meno alla nascita di questa associazione e sempre all'ufficio di monopoli, che anche quello deve dare un parere che però se non viene lasciato entro 30 giorni si intende che dà l'autorizzazione. Quindi dopo 30 giorni che uno, dopo aver fatto la domanda alla prefettura e avere e questa domanda è stata accolta dalla prefettura, può comunicarlo all'ufficio dei monopoli. Se l'ufficio dei monopoli non dice nulla o dice sì, può iniziare a far funzionare il Cannabis Social Club. Mentre invece nel caso della coltivazione personale basta semplicemente comunicarlo, cioè l'ufficio dei monopoli non deve dire sì o no. Alla prefettura bisogna comunicare anche i dati degli amministratori, di quelli che potrebbero essere i rappresentanti legali dell'eventuale Cannabis Social Club. Poi la legge, questa legge presentata della vedova prevede anche che si possa vendere la cannabis invece anche in dispensari, usa questa parola un po' medica, in dispensari aperti al pubblico. Per aprire uno di questi dispensari bisogna intanto comunicarlo alla prefettura, fare tutte le domande all'ufficio dei monopoli eccetera, e poi bisogna avere il rifornimento da dei produttori che già avevano, che dei produttori invece qui a livello commerciale industriale, che per avviare la produzione devono fare una domanda alle prefetture, agli uffici dei monopoli, questi gli devono rispondere, quindi, e questi eventualmente possono iniziare la produzione industriale, che però non è detto che venga autorizzata, perché dovrebbe essere autorizzata entro certi limiti di presenza di operatori, e quindi non è così automatico che uno decide di fare questa cosa qua e gli venga autorizzata la produzione, un po' come ora avviene per la produzione industriale di tabacco, cioè se uno vuole produrre industrialmente tabacco fa una domanda ai monopoli, i monopoli gli dicono se può farlo o no, in genere gli dicono di no per il tabacco perché ci sono già quelli che lo producono. Però poi ci sono altri particolari della legge. Intanto viene concessa la detenzione per uso personale alle persone di 5 grammi quando sono fuori dalla loro abitazione e di 15 grammi di sostanza in casa. Poi ci sono tutta una serie di leggi, di norme, insomma, per evitare che avvenga la vendita al di fuori di questo circuito, di questi dispensari, come li chiama della vedova, autorizzati. C'è una norma che vieta l'uso di cannabis in qualunque luogo pubblico, quindi non solo nei luoghi dove ora non si può consumare tabacco, ma anche nei luoghi pubblici all'aperto. Ed infine altre cose, e praticamente viene confermata invece l'attuale normativa, quella regolata dall'articolo 187 del codice stradale per quanto riguarda la guida sotto effetto di cannabis. E questo probabilmente è uno dei punti più critici. Secondo me tutta questa legge in realtà è piena di punti critici, però insomma è uno dei punti più discussi che ci sono attualmente a proposito di questa proposta di legge della vedova. Perché? Perché attualmente il codice stradale prevede che chiunque venga trovato a guidare sotto l'effetto di oltre 0,8 grammi al litro per sangue di alcol o sotto l'effetto di droghe to cure venga sottoposto a tutta una serie di sanzioni abbastanza pesanti, che vanno dal ritiro della patente per un periodo che può arrivare anche fino a 2 anni, alla confisca addirittura del mezzo su cui sta viaggiando, al fatto che puoi essere condannato a una condanna penale che può arrivare fino ad 1 anno, a multe molto pesanti che possono arrivare fino a 10-15 mila euro.
Scusa se, scusa se ti interrompo, è arrivato un messaggio da una nostra ascoltatrice, Olga, la quale commenta in questo modo quello che stai raccontando. Insomma, se vuoi fumare o mettere le tue piantine devi essere schedato. E poi lei commenta dicendo, è la volta che smetto e vaffanculo alle loro leggi. Adesso, ti pare un riassunto efficace?
Sì, mi sembra un riassunto abbastanza efficace, cioè perché effettivamente un po' l'impianto di questa legge è un impianto fortemente, non so come dire, cioè fortemente normativo. In che senso? Nel senso appunto che esistono tutti questi sistemi qua di registrazione che arrivano fino ad un certo punto, nel senso, per dirlo a Olga, apparentemente per come è formulata ora, se te vuoi fumare, vuoi far parte di un cannabis social club senza esserne presidente, più o meno non devi essere schedato, cioè sei come uno che è socio di un circolo ARCI, no? Io sono socio del circolo ARCI del mio paese, non è che il mio nome sia in prefettura o cose del genere, il mio nome ce l'hanno solamente quelli del circolo. Se poi la magistratura per qualche motivo vuol fare un'indagine sul circolo ARCI, possono avere anche il mio nome, però rimane almeno al primo livello, rimane solamente a quelli del circolo, e questo dovrebbe valere ad esempio per quelli che fanno parte del Cannabis Social Club senza esserne il presidente o cose del genere. Però è evidente che questa legge qua è questo disegno di legge che, secondo me, per motivi che poi, se vogliamo, ne possiamo parlare, è molto improbabile che in qualche modo possa concretizzarsi in qualcosa di reale. Chiaramente l'intento di questo disegno di legge è normare più possibile il consumo di cannabis. Una delle cose, diciamo, più assurde, secondo me, in questo disegno di legge è appunto quella cosa che dicevo prima, che è il divieto di consumare cannabis nei luoghi all'aperto, dove ora invece si possono fumare sigarette, anche perché in una situazione, voi immaginate una situazione in cui la cannabis è diventata legale, cioè ci dovrebbero essere dei poliziotti che, come so, la sera vanno in giro per le piazze o pomeriggio lungo le spiagge a guardare se quello che te stai fumando è una sigaretta o è una canna, cioè a parte che è una cosa, insomma, apparentemente un po' difficile da realizzare, no? Maria, non ti sento più.
No, sono qua, ti stavo ascoltando. Ero un po' presa dall'immagine dei carabinieri che vanno in giro a odorare le sigarette per distinguere dalle canne.
Concretamente è molto difficile da realizzare e probabilmente non verrà mai realizzata. Che non significa che un giorno, perché magari c'è un festival, una cosa che a un sindaco, a qualcuno gli rompe le scatole, questi possano arrivare lì e fare 100 multe, no? Cioè, sono norme, sinceramente, di cui non si capisce neanche effettivamente l'utilità. Io ho letto un'intervista della vedova in cui dice, sì, ma se noi proibiamo di fumare all'aperto, in questo modo nessuno ci potrà dire che attraverso la nostra legge ci potranno essere delle persone che fumeranno davanti alle scuole o davanti agli asili. Beh, ci sono già ora, perché i giardinetti magari sono pieni di persone che anche abbastanza tranquillamente, senza rompere scatole a nessuno, si fanno le canne accanto magari o a 10 metri dai bambini che giocano al pomeriggio, ed è una cosa che sinceramente non scandalizza nessuno, o quasi ora, cioè non scandalizza nessuno, chiaramente, finché non arrivano i poliziotti e i carabinieri a guardare questi poveri disgraziati che si stanno facendo le canne, non si capisce perché dovrebbe scandalizzare qualcuno in futuro. E comunque, insomma, un po' tutto l'impianto della legge, per dirlo anche alla nostra ascoltatrice Olga, è un po' un impianto di questo genere, cioè è una legge che dovrebbe essere antiproibizionista, però che ha un fondo fondamentalmente abbastanza proibizionista, invece, secondo me.
Insomma, tutta una serie di ghippi, inghippi, pasticci, limitazioni, insomma, puoi fare qualcosa, ma ne puoi fare poco, ti devo controllare, ti devi far registrare, ti devo mettere sotto controllo, cioè in qualche modo, a me sembra così, dall'esterno, una modifica di una logica che abbiamo conosciuto in questi anni. Cioè, in questi anni sostanzialmente la persecuzione dell'uso di sostanze è divenuta uno dei più straordinari sistemi di controllo complessivo e di disciplinamento della popolazione. Si sono gonfiate le galere, si è gonfiato il numero di quelli affidati ai servizi sociali, privati della patente, messi sotto controllo, messi sotto tutela, insomma uno strumento per partire da un'abitudine di vita e estenderla al controllo di una popolazione decisamente più ampia. Ecco, oggi di fronte all'evidenza, le statistiche che anche in questi giorni sono state pubblicate da numerosi quotidiani, gli approfondimenti che hanno divulgato, all'evidenza che oramai si tratta di un'abitudine di massa. Oramai la canna se la fumano, non dico tutti, ma tanti, tantissimi. Allora a questo punto si affinano gli strumenti, non più un proibizionismo diretto, brutale, che poi alla fine mette tutti quanti sullo stesso piano, alla fine mette tutti quanti, non rende più efficace la dinamica di controllo per la quale queste leggi erano state pensate, ma un proibizionismo strisciante, ti lascio fare delle cose, se sei un ragazzo per bene, hai le tue 5 piantine, hai la tua quantità, ti registri, ti fai controllare, eccetera, eccetera. Se invece non sei un ragazzo o una ragazza per bene, allora in questo caso scatta la tenaglia, un modo per diversificare all'interno del consumo. Mi sembra, scusa il paragone, quello che avviene ormai da tantissimi anni all'interno delle strutture detentive, in cui c'è una logica di premialità diffusa o di punizione diffusa, che in qualche modo diversifica chi si piega un po' tanto nulla da chi non si piega, da chi non accetta di le umiliazioni, le regole del gioco, eccetera, eccetera. Questo mi sembra un dato abbastanza interessante su come si via modificando la società del controllo, perché poi dal mio punto di vista queste vicende sono interessanti per quanto danno la misura di come lo Stato intende mette sotto controllo la propria popolazione e lo fa attraverso una serie di divieti che attraversano le abitudini di vita un po' di tanti o di tantissimi, e di come questo si riarticoli a seconda del modificarsi delle abitudini collettive. Tu cosa ne pensi?
Ma io credo che ci siano un po', ci siano un po' due aspetti. Uno è quello che dici tu, cioè sicuramente, per esempio, l'impianto di questa legge è un impianto un po' legato a questa cosa qua, no? Tenere le cose sotto controllo, cioè, e non a caso è una legge molto articolata, no? Che dettaglia tutta una serie di cose, è un po' una legge, tra l'altro fatta come modello, usa un po' il modello della legge uruguaiana, la legge uruguaiana che è in vigore in Uruguay, anche se parzialmente è parzialmente perché appunto in Uruguay sono stati realizzati solo i primi due livelli, il terzo livello che è quello della vendita al dettaglio per una serie di inghippi burocratici, dicono, forse perché è venuta un po' meno anche la volontà politica, non è ancora partito, quindi ci sono solo la produzione personale o l'associazione Cannabis Social Club attualmente che sono in vigore in Uruguay. È un po' legata a questo modello qua, no? Cioè tenere le situazioni sotto controllo. E questo è un sotto controllo, diciamo, dal punto di vista poliziesco, repressivo, di tenere sotto controllate le persone, ma è un po' anche tenere sotto controllo sotto il profilo commerciale. Io ho letto un interessante articolo, per esempio, sulla differenza che c'è tra il modello dei coffee shop olandesi e quelli che sono attualmente i coffee shop invece in Colorado, nello stato di Washington, no? Questi due stati in cui i coffee shop sono stati legalizzati e quindi sono sottoposti a tutta una serie di normative. E questo articolo, che era scritto con un taglio, diciamo così, da economista, diceva, beh, è tratto di economista stronzo, diceva, una delle differenze è questa: siccome che nei coffee shop in Colorado e nello stato di Washington ci sono tutta una serie di regole che riguardano la produzione, riguardano la distribuzione, riguardano le cose igieniche che ci deve essere all'interno degli spazi in cui venditi, eccetera, si sono create una serie di società commerciali che di fatto monopolizzano questa produzione, monopolizzano questa vendita al dettaglio, col risultato che la vendita al dettaglio negli Stati Uniti, in questi stati dove è stata legalizzata, il prezzo della cannabis è intorno ai 15-20 dollari, lo Stato ne ricava un tot di tasse, eccetera, eccetera, e si possono sviluppare delle società forti, no? Che è un po' la cosa che gli economisti stronzi vogliono sempre che si sviluppi. Viceversa, il modello dei coffee shop olandesi, secondo me che è un modello selvatico, cioè nel senso i coffee shop olandesi non sono regolati da nessuna legge, cioè è una specie di buco nero nella legislazione olandese. Casomai esistono delle leggi che limitano alcune cose che possono fare o non fare, però non c'è una legge che dice com'è che deve essere un coffee shop, da dove deve prendere le cose o cose del genere. No, è assolutamente tutto abbastanza selvatico. Beh, non ci sono delle grosse società commerciali che riescono a svilupparsi, questi si fanno concorrenza spietata tra di loro sui prezzi, su queste cose qua, per cui un grammo di cannabis a Amsterdam può costare anche 4-5 euro, cioè un terzo di quello che costa in Colorado. Quindi c'è anche un po' questo elemento un po' del controllo, diciamo così, dal punto di vista economico, dal punto di vista della produzione, e questo del controllo è un aspetto. L'altro aspetto, secondo me, è anche che queste cose qua ormai invece li stanno uscendo fuori controllo, cioè attualmente le leggi sulla droga come funzionano? Funzionano che una piccolissima parte di quelli che consumano, di quelli che trafficano a piccolo livello, di quelli che coltivano, eccetera, una piccolissima parte, se ha la sfiga di essere presa quando vogliono che vengano presi, perché a un certo punto vengono decisi di fare delle operazioni di polizia e cose del genere, ha tutta una serie di conseguenze anche estremamente noiose, no? Basta pensare al discorso della patente: tu, solamente perché sei un consumatore, ti hanno beccato una volta e consumavi sostanze proibite, entri in una specie di girone dell'inferno, un purgatorio da motorizzazione civile che ogni 6 mesi, ogni anno, ogni 2 anni, ogni quanto vogliono loro, a loro discrezione, ti sottopongono a una serie di analisi che oltretutto sono estremamente costose, per vedere se ti consumi, non consumi, eccetera, eccetera, altrimenti ti viene ritirata la patente. Però al di là di questa piccolissima parte, che in numeri è una parte estremamente grande, perché più di 1 milione di persone in Italia sono state segnalate alle prefetture per violazione, state segnalate, sono autorità giudiziaria per violazione delle norme antidroga, insomma, sono dati abbastanza nella persecuzione di massa. Poi di fatto tutto va avanti normalmente, cioè persone fumano, persone vendono, persone coltivano, eccetera, eccetera, anche perché su queste cose qua c'è anche una grande tolleranza sociale. Ci può essere qualcuno particolarmente testa di cavolo che va a telefonare alla polizia se vede due ragazzini che fanno la canna nel parco, però normalmente se uno è particolarmente testa di cavolo dice guarda quelle due zecche, però poi non fa nulla, no? E quindi questa tolleranza sociale corrisponde, ci sono un po' queste due cose assieme che viaggiano, perché appunto assistere il controllo, è vero che è sempre più società del controllo, no? Quindi tutto tende ad essere sempre più normato, questo non è che riguarda solamente il consumo di sostanze proibite, riguarda la nostra vita in genere, cioè noi se dovessimo fare le cose seguendo le leggi che ci sono, praticamente non so se potremmo uscire di casa la mattina, perché soprattutto in Italia c'è una mole norme praticamente su, non ti dico qualunque aspetto della vita, ma quasi, che rendono improbabili proprio tutta una serie di attività. Dopodiché però questo controllo riesce sempre ad arrivare solo fino ad un certo punto.
Decisamente sì, questo è ovvio, è proprio il diffondersi di una pratica, il renderla, come dire, l'essere una pratica un po' condivisa da tutti e comunque accettata da quasi tutti, fa sì che diventi molto più difficile la sua persecuzione. È arrivato ancora un messaggio di Olga che ci scrive: virtuosi e viziosi, visto che i vizi, data l'alienazione che si vive, stanno superando le cosiddette virtù, anche i viziosi devono essere controllati, la solita merda di cui non ci si deve fidare. E un saluto ancora dalla nostra affezionata ascoltatrice. Beh, io direi che abbiamo fatto abbastanza un quadro della situazione e staremo poi a vedere concretamente che cosa accadrà sul terreno. Resta il fatto che ci troviamo di fronte all'ennesima proposta ambigua, all'ennesima proposta che sembra aprire uno spiraglio, poi ne chiude tanti altri, e questo chiaramente sarà una questione che dovremo verificare concretamente nei prossimi mesi, quando tutto questo diventerà più concreto.
Ma l'ambiguità della proposta è anche in parte segnata proprio da chi l'ha fatta. Ora, al di là del personaggio di della vedova, che è uno di questi personaggi radicali, insomma, di questi trasformisti veramente professionisti della politica, su cui è persino difficile parlare perché è come sparare sulla Croce Rossa, a me ad esempio mi ha colpito l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è insieme a SEL, che diciamo SEL, ci sono più o meno tutti i parlamentari di SEL tra questi 220 firmatari, è praticamente il partito più presente all'interno di quelli che hanno fatto la proposta di legge. Bene, il Movimento 5 Stelle, giusto pochi giorni prima che della vedova presentasse la prima proposta, per esempio ha diffuso un allarme sul fatto che con i barconi dei profughi arrivavano in Italia degli spacciatori professionisti di droga, e quindi bisognava avere la massima vigilanza contro questi che venivano nei barconi, e l'allarme era ripreso niente poco di meno che da un appello del COIST. Il COIST, per i nostri ascoltatori, è il sindacato di polizia di ultradestra, ma spesso presente sui siti del Movimento 5 Stelle, che è diventato famoso per aver organizzato un presidio a Ferrara sotto l'ufficio di Patrizia Aldrovandi, madre di Federico Aldrovandi, quindi colpevole di avere denunciato al mondo l'omicidio di suo figlio commesso dalla polizia. Oppure più recentemente il COIS, erano quelli che il 20 luglio volevano andare in piazza Limonda a staccare la targa di Carlo Giuliani, no? E queste stesse persone, tra l'altro c'erano Di Maio e Di Battista, che hanno, cioè due esponenti di primissimo piano del Movimento 5 Stelle, che hanno firmato tanto l'appello del COISP contro gli immigrati spacciatori che arrivavano sui barconi dei profughi, quanto la proposta di della vedova. Questo mi dà un quadro abbastanza chiaro dell'ambiguità dei motivi di coloro che hanno fatto questa proposta, che, come dicevo prima, però diciamo per i nostri ascoltatori, rassicuriamo anche Olga, è estremamente improbabile che venga approvata. Insomma, il governo Renzi non riesce manco a approvare una legge quanto mai liquida sulle unioni civili, e figuriamo se riuscirà mai ad approvare una legge sulla legalizzazione della cannabis.
Staremo a vedere. Grazie mille Robertino, alla prossima.
Grazie Maria, grazie ascoltatori di Radio Blackout. Ciao. Buona giornata.